www.redigio.it e la storia continua. Ambrogio Vescovo. Fra l'estate del 374, Ausenzio, l'alessandrino intrigante, che con l'aiuto di due vescovi pannoni e così col favore della corte imperiale aveva acciuffata la sede vescovile di Milano, favorendo la costituzione di un forte partito ariano, ed era venuto a morte. La più importante cattedra dell'Occidente, dopo Roma, rimaneva così senza vescovo e bisognava eleggere il suo successore. La città lombarda era in continui tumulti. Gli ariani, fra cui spesseggiava l'elemento goto, grossolano e turbolento, scorazzavano per le vie in armi, reclamando un vescovo della loro fazione, mentre gli ortodossi, non meno numerosi ed agguerriti, riempivano le basiliche e le piazze, disposte anche esse a venire alle mani. Ed ecco la designazione popolare. I vescovi della provincia, ai quali con l'assistenza del clero era demandata la facoltà di eleggere un nuovo presule, non sapevano su chi far convergere i loro suffragi, e la stessa corte imperiale aveva declinato ogni responsabilità. Un pomeriggio d'autunno, la piazza davanti alla Basilica Milanese era stipata di un popolo tumultuante. I goti ariani minacciavano di passare a fil di spada i vescovi radunati in concilio. La tensione degli animi era al colmo. Quando il governatore della città, vedendo seriamente minacciato l'ordine pubblico, si affacciò sulla porta della Basilica e si fece vedere dal popolo, schiamazzante, per incutere timore con la sua presenza ai malintenzionati. Era un uomo mingherlino, ancora giovane, di piccola statura, con una fronte stupenda e due occhi acutissimi, resi più suggestivi da una leggera asimmetria. Si chiamava Ambrogio. Era governatore delle province di Emilia e di Liguria e in pochi anni di governatorato si era acquistata larga fama di uomo giusto e inflessibile. Ambrogio proveniva da una nobile famiglia consolare che aveva abbracciato da tempo il cristianesimo. Una sua parente aveva subito il martirio sotto Diocleziano. La sua buona sorella, Marcellina, aveva deposto il suo voto di verginità nelle mani del santo Papa Liberio, e anche lui era fervente cristiano, ma non era ancora battezzato e non aveva mai pensato di dedicarsi alla carriera ecclesiastica. Appena la sua figura sottile ma energica apparve sulla porta della chiesa, il tumulto si tacque come per incanto. E una voce esile, una voce da fanciullo, gridò nel silenzio: «Ambrogio Vescovo!» Un urlo immenso rispose: «Ambrogio Vescovo! Vogliamo che Ambrogio sia Vescovo!» Il governatore si guardò intorno pieno di stupore, poi si ritirò un po' seccato. Ma cosa significava quella designazione irregolare fatta dal popolo in piazza, su una persona che non era neppure battezzata? Ambrogio non ne voleva sapere e, siccome per la città correva il suo nome ed era stato proposto anche all'imperatore, egli di notte lascia il suo palazzo e a piedi si dirige verso Pavia, risoluto di sottrarsi a qualunque costo alla tremenda responsabilità. Ma quale non fu il suo stupore quando, dopo aver camminato tutta la notte, si ritrovò all'alba in un bosco sotto le mura di Milano. «La provvidenza mi vuole vescovo», disse allora Ambrogio, e rivolto a Dio pregò: «Signore, vegliate voi sul dono che mi avete fatto». Coraggio e carità. La provvidenza sa scegliere i suoi uomini. Ambrogio dimostrò di essere all'altezza del compito assegnatogli. Per quasi 25 anni il vescovo di Milano fu come il perno su cui si svolse la politica religiosa e civile dell'Occidente. Quattro imperatori, due usurpatori, curvarono la fronte davanti a lui. Insidiato alla subdola politica dell'imperatrice Giustina, egli proclamò il principio che la forza del sacerdote di Cristo è nell'essere senza armi. Alcuni dei suoi aforismi sembrano scritti oggi. Chiamato a difendere di fronte al Senato il rescritto imperiale, che proscriveva l'ara della vittoria e l'incamerava ai beni vestali, «abbandoniamo le vecchie ubbie», disse, «non è mai tardi per andare più oltre il progresso e la sua legge del mondo». Uomo pieno di carità, lasciava la sua modesta casa sempre aperta. Per entrarvi non era necessario farsi annunziare e i miseri erano accolti come potenti. Quando nel 378 l'esercito imperiale fu tagliato a pezzi dai Goti, nei piani di Adriapoli, e tutto l'Illirico fu messo a sacco e fuoco, Ambrogio, dove avrebbe dato tutto il suo, mise mano agli arredi sacri. Dalle Alpi Giulie calavano eserciti di fuggiaschi, narrando orrori inauditi. Vi erano affamati da soccorrere, prigionieri da riscattare, e il santo vescovo ruppe e fece fondere tutti i vasi delle chiese per soccorrere i fuggiaschi. E ai farisei, che lo accusavano di sacrilegio, rispose: «Io preferisco l'oro le anime da riscattare al Signore. La Chiesa non perde mai quando ci guadagna la carità». Terribile coi potenti. Umile e amorevole con gli umili, trattò con fierezza sacerdotale i potenti. E quando l'usurpatore Massimo, dopo l'eccidio di Graziano, osò riceverlo in pieno consiglio e non in privata udienza, come Ambrogio aveva chiesto, vedendo l'imperatore che si avanzava per dargli, secondo l'usanza, il bacio del benvenuto, il grande vescovo lo arrestò. «Perché vuoi abbracciarmi?» disse sdegnoso. «Se tu non mi conosci, se mi avessi conosciuto, non mi avresti ricevuto qui». «Ma sei dunque in collera, o vescovo?» dichiede l'imperatore. «Non per l'ingiuria, ma per l'imbarazzo del luogo dove mi trovo». «Ma anche un'altra volta fosti da me ricevuto così, e anche allora con ingiuria da parte tua. Eppure tu sopportasti l'ingiuria allora». «La sopportai perché venivo a chiedere mercè per un debole». Così, trattando con l'imperatore da pari a pari, lasciò la corte. Non meno energico fu con un altro imperatore, Teodosio. Con una esplosione di furor popolare, un drappello di soldati imperiali era stato massacrato a Tessalonica. Teodosio, montato in furia, ordinò una selvaggia rappresaglia su tutta la popolazione. Difatti, un giorno, durante uno spettacolo all'arena, una centuria di militi si buttò sugli spettatori, inermi e senza riguardo al sesso e l'età, ne fece una spaventevole carneficina. E quando la orrenda cosa arrivò alle orecchie di Ambrogio, questi, dopo aver pianto, prese la penna e scrisse all'imperatore con lo stile di un profeta antico. «I fatti di Tessalonica», diceva la lettera, «non hanno esempio nella storia degli uomini. Se tu non fai penitenza e non ti mondi di tale delitto, io non potrò ammetterti al santo sacrificio della messa. L'imperatore non tenne in alcun conto le parole di Ambrogio e la notte di Natale mandò il prefetto nel suo palazzo, Rufino, per avvertire il vescovo che egli si sarebbe recato alla basilica. «L'imperatore è in strada», disse Rufino, «egli viene ad ascoltare la messa». «Digli», rispose Ambrogio, «che se tenta di passare la soglia della chiesa lo scaccerò via io stesso, di mia mano». Difatti, quando apparve l'imperatore col suo seguito, gli volse fieramente incontro. «Che cosa vuoi?» gli gridò. «E quale audacia ti spinge a metterti sotto i piedi della legge di Dio? Prima di entrare in chiesa, lava le tue mani omicida». Teodosio, atterrito, cadde in ginocchio. «Santo Vescovo, sono qui per far penitenza. Dimmi tu quel che devo fare». Grande nella vita, Ambrogio fu sublime nella morte. Era vecchio, il vigile combattente già stanco, che in gioventù aveva scritti gli inni che sono capolavori di poesia, ora dettava a uno scrivano quei commenti alla scrittura che rimasero dei classici fra le esegesi bibliche. Un giorno, mentre commentava il Salmo 43, alle parole «Levatevi, Signore, perché dormite?» la sua voce si affievolì e il suo volto bianco si trasfigurò in un nembo di luce. Era verso la fine della Quaresima. Ai primi della settimana santa si mise a letto e il venerdì di Passione, dopo essere rimasto 5 ore con le braccia aperte a forma di croce, pregando, spirò nel compianto di tutta l'Italia. www.redigio.it e la storia continua.